Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, sono Guido Trebo e questa è la rassegna stampa ragionata di mercoledì 26 agosto 2026, 17ª puntata. Oggi la Chiesa Cattolica commemora San Melchisedec, re di Salem e sacerdote. Sono più o meno le 5:30 del mattino mentre registro, a Chiarano ci sono 19 gradi ed è sereno, Meteo Trentino prevede una giornata ben soleggiata con qualche annuvolamento in montagna nelle ore più calde, temperature massime in aumento, venti moderati occidentali in quota e brezze in valle. Le notizie principali di oggi riguardano la Galleria Dom, la frana di Lagle, le difficoltà della ristorazione, poi passeremo alla Valle di Ledro con i 30 anni di monitoraggio degli uccelli migratori a Bocca Casette e torneremo ad Arco per alcune iniziative sociali e culturali. Partiamo dalla Galleria Dom perché il prossimo cantiere avrà conseguenze molto concrete per chi ogni giorno si sposta tra Valle di Ledro e Alto Garda. I lavori dovrebbero cominciare tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre e durare complessivamente 16 mesi, comprese le sospensioni programmate. L'intervento riguarda la stabilizzazione dei piedritti e di una parte della calotta con iniezioni, cementizie, reti protettive e circa 600 tiranti lunghi 18 metri. L'investimento complessivo è di 4 milioni e 100 mila euro, di questi più di 2 milioni e 790 mila riguardano direttamente i lavori. Nei primi 5 mesi sono previste chiusure durante le notti feriali, presumibilmente dalle 22 alle 6, negli 11 mesi successivi si dovrebbe invece viaggiare a senso unico alternato nel tratto interessato dal cantiere. Che i lavori siano necessari non è in discussione, il problema riguarda l'organizzazione delle chiusure e in particolare i lavoratori turnisti. Nelle aziende altogardesane a ciclo continuo ci sono turni che terminano alle 5 e altri che iniziano proprio alle 5. Se la galleria riapre alle 6, chi deve rientrare in Valle di Ledro rischia di aspettare un'ora. Chi deve raggiungere il posto di lavoro invece dovrebbe partire con largo anticipo e affrontare il lungo giro attraverso le giudicarie e le sale. I sindacati chiedono quindi di adottare per quanto possibile gli orari delle aperture ai cambi di turno. Antonio Mele della CGIL propone anche trasporti collettivi e convenzioni con strutture ricettive per chi preferisse fermarsi nell'Alto Garda. Leonardo Iania della UGL domanda invece di riesaminare la possibilità di utilizzare la strada di San Giacomo almeno in determinate fasce orarie o per esigenze particolari. Sono proposte da verificare, non soluzioni già pronte, bisogna capire se la strada di San Giacomo sia utilizzabile in sicurezza, con quali limiti e per quali veicoli. E anche un servizio collettivo dovrebbe essere organizzato sulla base dei turni reali, non semplicemente annunciato. Nell'articolo del team manca soprattutto la risposta della provincia. Già il 6 agosto era stato annunciato un confronto con i soggetti interessati, ma oggi non sappiamo se i sindacati siano stati coinvolti e con quale risultato. La presentazione del servizio parla di rabbia. In realtà, leggendo le dichiarazioni, emergono soprattutto preoccupazioni ragionevoli e richieste, direi concrete. La questione non è rallentare un'opera necessaria, è evitare che tutti i costi organizzativi, economici e personali ricadano sui pendolari. Ora serve quindi un calendario definitivo costruito tenendo insieme sicurezza del cantiere, mezzi di soccorso, traffico e cambi di turno, perché tra il chiudere una galleria alle 22 e riaprirla alle 6 ci sono 8 ore e dentro quelle 8 ore però ci sono anche le vite di molte persone. Passiamo ad Arco e alla frana avvenuta ieri a Lagel. Poco dopo le 14, circa 15 metri cubi di materiale roccioso si sono staccati dal versante orientale del Monte Baone, il blocco maggiore, stimato fra i 2 e 3 metri, ha percorso circa 70 metri. La vegetazione ne ha rallentato la corsa e la roccia si è fermata a una trentina di metri dalle abitazioni. Non ci sono stati feriti e gli edifici non hanno riportato danni. La sindaca Arianna Fiorio ha comunque disposto, per precauzione, l'evacuazione di due famiglie che hanno trovato ospitalità presso alcuni parenti. L'area è stata transennata. Il punto da seguire ora è il materiale ancora instabile sulla parete. Vigili del fuoco, tecnici e geologo provinciale devono stabilire se rimuoverlo oppure proteggerlo con le reti. Il TIS spiega che anche un intervento di disgaggio potrebbe provocare altri distacchi. È quindi una valutazione delicata che non può essere ridotta al semplice togliamo i sassi e ripartiamo. Il giornale collega l'episodio alle piogge arrivate dopo un lungo periodo asciutto. È un'ipotesi plausibile, ma non viene attribuita direttamente al geologo e non è ancora dimostrato che quella sia stata la causa specifica del distacco. Le informazioni davvero importanti saranno la quantità del materiale residuo, il tipo di intervento scelto e i tempi necessari perché le famiglie possano rientrare in sicurezza. Cambiamo ora completamente argomento. L'Adige torna sulle difficoltà della ristorazione raccogliendo le testimonianze di tre operatori. Paolo Stanga del The One di Riva, Ennio Bertolini del Centrale e Claudio Nodari del Benaco di Torbole. Le questioni sollevate sono note: clienti più prudenti nella spesa, aumento dei costi delle materie prime, difficoltà nel trovare personale preparato e maggiore concorrenza. Ma le situazioni raccontate non sono tutte uguali. Stanga dice di lavorare bene, Bertolini concentra l'attenzione soprattutto sul personale e racconta di avere cambiato 4-5 dipendenti in un anno. Nodari stima invece che nel raggio di un chilometro sono comparsi, ecco, tra 500 e 600 nuovi posti tavola. La sua lettura è quindi quella di una redistribuzione del fatturato fra più locali piuttosto che una crisi generale. Sono testimonianze interessanti perché restituiscono l'esperienza quotidiana degli operatori, però non bastano ancora per misurare l'andamento dell'intero settore. Mancano dati confrontabili su fatturati, coperti, scontrino medio, aperture e chiusure, costi del personale e differenze rispetto al 2025. Senza questi numeri noi possiamo parlare di segnali di fatica, non ancora di una crisi dimostrata e uniforme della ristorazione alto gardesana. C'è poi un altro aspetto da maneggiare con cautela. Alcuni intervistati collegano capacità di spesa, abitudini alimentari e comportamenti fiscali alla nazionalità dei clienti. Il giornale presenta correttamente queste frasi come opinioni degli operatori e tali devono restare. La nazionalità non può diventare una scorciatoia per stabilire quanto una persona spenderà, che cosa mangerà o come si comporterà. Per sostenere valutazioni economiche di quel genere servono dati, non impressioni maturate, che so, osservando alcuni tavoli. Spostiamoci ora in Val di Ledro, a Bocca a Casette, dove dal 20 agosto sono tornati gli esperti del Muse. Qui la notizia ha una profondità particolare. La stazione di inannellamento osserva da 30 anni il passaggio degli uccelli migratori, fa parte del progetto Alpi, che oggi utilizza 10 stazioni distribuite dal Friuli al Piemonte e raccoglie informazioni con metodi standardizzati dalla fine di agosto alla fine di ottobre. Gli studiosi misurano, tra le altre cose, la lunghezza delle ali, peso, grasso e condizione del muscolo pettorale. La continuità delle rilevazioni permette di capire come cambiano nel tempo le rotte, i periodi di migrazione e la consistenza delle diverse popolazioni. Secondo l'ornitologo Alessandro Franzoi, alcune specie hanno ritardato o prolungato il passaggio autunnale. Il petirosso sembra avere beneficiato sia delle estati più lunghe sia dell'espansione dei boschi, favorita dall'abbandono di alcuni terreni agricoli. Diminuiscono invece specie legate ai prati e agli ambienti aperti, come lo stiaccino e la verla piccola. Interessante che l'articolo non attribuisce tutto automaticamente al cambiamento climatico, considera anche la trasformazione concreta del territorio. È un buon esempio di come una serie di dati raccolti per molti anni aiuti a leggere fenomeni complessi senza cercare spiegazioni troppo semplici. Il Muse valuta ora di prolungare il monitoraggio e di estenderlo anche a pipistrelli e insetti. Torniamo rapidamente a Pietramurata. La dottoressa Giulia Carpinteri, come già sapete, ha terminato il servizio e l'ambulatorio della casa sociale, rimasto senza medico. Ne abbiamo già parlato a lungo e oggi non ripetiamo tutta la vicenda. Gli abitanti possono scegliere fra 8 professionisti disponibili, 4 dei quali ad Arco. Formalmente quindi l'assistenza esiste. Concretamente manca però un presidio nella frazione, che conta circa 1.150 abitanti. Per gli anziani, persone fragili e residenti senza automobile, dover raggiungere Dro o Arco rappresenta un disagio reale. L'articolo riporta la protesta del Partito Democratico, ma non contiene le risposte dell'azienda sanitaria e del comune. La questione utile è sempre: si sta cercando un sostituto? È possibile organizzare una presenza temporanea? E quanto durerà questa situazione? Passiamo dunque alle iniziative sociali. La cooperativa Eliodoro presenta il My Place, uno spazio rivolto ai giovani fra i 16 e i 30 anni che vivono isolamento, fragilità relazionali o difficoltà nel costruire legami. Non è un servizio sanitario, non è un centro diurno, non è un dopo scuola, è uno spazio educativo a bassa soglia, accessibile senza una segnalazione formale dei servizi sociali. Sarà aperto al cantiere 26 di Arco il mercoledì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30. È una di quelle iniziative che possono sembrare piccole sulla carta, ma diventano importanti proprio perché abbassano la soglia d'ingresso. Non aspettano che una difficoltà diventi un'emergenza prima di offrire ascolto e relazioni. L'Adige segnala anche le candidature per Occupazione 33F, progetto di inserimento in lavori socialmente utili rivolti a persone con disabilità. Le attività comprendono accompagnamento, ascolto degli anziani e supporto pratico. Per scadenze e requisiti però occorre consultare direttamente il sito dell'Agenzia del Lavoro. Informazione di servizio riguarda poi il corso di gruppo per smettere di fumare organizzato ad Arco. Qui due quotidiani non concordano sulle date. L'Adige indica 7 incontri, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28 settembre, dalle 17.30 alle 19, con iscrizione entro l'11 settembre e un costo di 35 euro. Il TIP parla invece di un corso dal 15 al 20 settembre. Ho verificato sul sito dell'azienda sanitaria, il corso si terrà dal 15 al 28 settembre. Chiudiamo con alcune notizie in breve. Camilla Forcinella, portiera di 25 anni originaria di Dro, ha firmato con l'Inter fino al 30 giugno del 2029. Arriva dopo 3 stagioni e 84 presenze con il Genoa. È un risultato sportivo davvero importante per lei e una bella soddisfazione anche per il territorio. Un bel in bocca al lupo anche da parte mia. Dal 5 settembre al 25 ottobre l'ex colonia pavese di Torbole ospiterà Raggi di Design, una mostra con 50 biciclette della collezione Carosini. Il 5 settembre invece l'Edro Express collegherà gratuitamente dalle 10 alle 17 6 luoghi della rete culturale e museale della valle, dalla Fucina di Pre al Museo delle Palafitte. Il Consiglio Comunale di Riva ha infine ricordato con un minuto di silenzio Roberto Pellegrini, scomparso il 7 agosto a quasi 76 anni. Ad Alberto Mosaner ne ha ricordato l'impegno politico e i 7 mandati alla guida di Riva del Gardafiere Congressi. Un omaggio sobrio per una persona che ha attraversato molti anni della vita pubblica rivana. Sempre per programmi completi, fotografie, dichiarazioni integrali e informazioni pratiche, vi invito a comprare e leggere direttamente l'Adige e il T in edicola o online. Grazie a tutte e a tutti per aver seguito anche oggi la rassegna. Se la considerate utile, aiutatemi a far conoscere il canale a qualche altra persona interessata al nostro territorio. Io sono Guido Trebo, questa era la rassegna stampa ragionata di mercoledì 26 agosto 2026. Buona giornata a tutte e a tutti e noi ci sentiamo domani.